completiamo questa serie di ritiri per l'anno 2010, accostando l'ultimo personaggio che pure ha incontrato Gesù e da questo incontro la sua vita è stata trasformata. Questo personaggio è colei che lo ha generato, Maria. Questo è l'assurdo, che Maria è colei che ha messo al mondo Gesù e da questo Gesù lui stesso è stata trasformata, resa immacolata, piena di grazia, riscattata prima ancora di essere concepita. La discepola di Gesù, Maria, che diventa anche la fuori educatrice di Gesù. Vediamo cosa ci dice Maria. Non sarebbe poco da dirci, perché sono poche parole che lei abbia pronunciato, pochi fatti che lei abbia compiuto. Conosciamo più di Pietro ciò che ha fatto, ciò che ha detto, che di Maria. E ciò che conosciamo di Maria ci basta per vedere la grandezza di questa donna. Però è un fatto che i Vangeli ci raccontano poco di ciò che Maria ha detto e ha fatto. Da questo primo elemento possiamo trarre una prima indicazione. Maria rappresenta, simboleggia il primato dell'essere sul fare. Lei è una persona carne. Prima ancora di averci raccontato che cosa ha fatto lei per essere grande per grazia di Dio, più che non per i suoi meriti. Per un uomo ciò che vale più l'essere che non il fare, perché l'essere è ciò che Dio ha posto in te, mentre il fare è ciò che tu riesci come con responsabilità a compiere. Chi mi sa meglio è lui. Dunque l'essere vale più del fare. Ma questa donna che parla poco e sembra aver fatto niente di particolare, base alla quantità dei fatti raccontati, dico quantità, eppure questa donna, con la sua presenza, con il suo esserci, addirittura è stata fagocitata dalla storia, non è scomparsa nella storia. La storia passa e quella persona scompare. Non va via con lei che ha spezzato, spaccato la storia in due, prima di Cristo, dopo di Cristo. Generando Gesù, Maria fa sì che la storia prima di Cristo sia una storia di attesa, una storia profetica, e dopo di Cristo sia una storia di compimento, di realtà. Maria divide la storia tra prima di Cristo e dopo Cristo. Maria appartiene al tempo stesso a una storia che attende, è una storia che vive in pienezza questa attesa. Maria è colei che genera il compimento dell'attesa. Cristo è il compimento del desiderio, dell'attesa, della tensione. Cristo realizza ciò verso cui l'uomo tende. Maria è anche la donna del paradosso. Maria è una donna qualsiasi. Di lei conosciamo il nome, il luogo di nascita. Niente. Una donna semplice, che non ha segnato la storia con fatti particolari. La storia non ci ha consegnato di lei cose particolari. Dico la storia, i fatti. Eppure lei, donna umile, donna povera, donna semplice, donna senza nome, senza importanza, lei è la più grande di tutte le creature. Lei è la madre del suo creatore. La più umile e anche la più grande. Colei che come tutti è stata fatta da Dio, lei ha generato donna come tutte le altre, è pienamente donna, a partire da questa storia. Uno di noi, in quanto ha generato Dio, ha fatto uscire Dio in profonda comunione con Dio. Non solo perché Dio pensa a lei, ma perché Dio forma un tutt'uno con lei. È uscito colui che ci agita. Da lei è uscita la fonte della vita. Posso intuire da Maria qual è la dignità dell'uomo. Lui ogni tanto, bontà sua, pensa. Qualcuno che fa parte di Dio. È come intessuto della stessa carne di Dio. Appartiene all'esistenza di Dio. Appartiene alla famiglia, all'intreccio generazionale di Dio. Lui la sua stessa vita. Siamo destinati a stare con Dio. E tutto questo, Maria, è la prova. E ha generato colui dal quale lei stessa proviene. Lei ha formato colui di cui è discepola. Lei è tempo stesso la donna vera, ma anche la donna che si fonde con Dio. La sua storia diventa storia di salvezza. Ecco perché Maria rappresenta anche la femminilità della Chiesa. La Chiesa, nel suo essere sposa di Cristo, nel suo essere aperta a Dio, nel suo essere realtà che si lascia trasformare da Dio, questa Chiesa è rappresentata da Maria, che per prima ha fatto questo. È sposa dello Spirito, è intrecciata con Dio, si è lasciata trasformare, fecondare da Dio. È diventata un'altra creatura, grazie a Dio. Cosa avvenne in Maria? Avere Dio è entrato nella sua esistenza. E per capire in che modo Dio è entrato nella sua esistenza, e Luca, l'Evangelista Luca, ci presenta la questa presenza di Dio nella vita di Maria. Ma Luca ci presenta due annunciazioni. L'annunciazione a Zaccaria, il papà, l'annunciazione a Maria, la mamma di Gesù. Luca ci presenta anche due nascite, la nascita di Giovanni Battista, dunque c'è un dittico con due annunciazioni, un dittico con due nascite. Questo dittico serve all'evangelista per far capire a me e a te che c'è una differenza tra a Zaccaria e l'annunciazione a quello uguale, ma diverso. Così come vi sono due nascite di due bambini. Sembrano le stesse nascite, la stessa nascita, ma anche lì è diverso. C'è annunciazione e annunciazione, c'è nascita. Ma ciò che avvenne in Zaccaria e ciò che avvenne in Maria c'è una differenza. Perché Maria, ciò che avvenne in lei è senza eguali. Così come ciò che avvenne in Giovanni Battista è diverso, cioè che sembra due uomini uguali, due profeti uguali. Ma c'è differenza. Cosa avvenne in Gesù non ha uguali nella storia. E tra i due dittici delle due annunciazioni e delle due nascite c'è un elemento che li congiunge. L'incontro tra la mamma di Gesù, Maria, l'incontro tra le due madri. Questo incontro mette in collegamento le due annunciazioni con le due nascite. C'è una differenza nell'una e nell'altra. Ma le due differenze, le due realtà, si incontrano in Elisabetta e in Maria. Dunque capisco che l'Evangelista Luca, presentando il Vangelo dell'infanzia in questo modo, ha dato un messaggio. C'è ciò che avviene nell'uomo e ciò che avviene in Gesù. Cose similari, ma non uguali. E l'una è fondamento dell'altra. L'una è paradigma dell'altra. L'una è il compimento dell'altra. Cominciamo ad accostare la prima annunciazione. L'annunciazione dell'angelo a Zaccaria, il papà di Giovanni Battista. Così leggiamo in Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie, Elisabetta, ti darà un figlio e tu chiamerai Giovanni. Zaccaria disse all'angelo, come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. L'angelo gli disse, io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si compiranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si riempiranno a loro tempo. Questo è come avvenne l'annuncio da parte dell'angelo a Zaccaria. Oggi conosciamo l'annuncio a Maria. Notiamo, ascoltando questo racconto a Zaccaria, molte cose sono diverse. Dicevo che noi conosciamo poco di Maria, perché conosciamo parecchio di Zaccaria e di sua moglie Elisabetta. Zaccaria è un sacerdote e discende da una classe, da una stirpe sacerdotale. So chi è che qualifica e so che discendenza ha. E anche la moglie discende da una casta sacerdotale, da Aronne, sacerdote di Mosè. Chi sono l'uno e l'altra? Sono giusti davanti a Dio. Giusti in quanto osservano tutte le leggi con estrema irreprensibilità. E osservano tutti i comandi del Signore. Dunque, so che ruolo hanno, sacerdoti, che discendenza hanno, discendono da una classe, da una famiglia nobile, rispettabile, una famiglia sacerdotale, so chi hanno, sono persone in gamba, giusti, giusti perché osservanti. L'apparizione dell'angelo avviene in un momento particolare. Avviene mentre Zaccaria ha il suo turno nell'andare nel Tempio a fare il sacerdote. È giunto il suo periodo, il suo turno di lavoro, perciò si reca nel Tempio a svolgere il servizio sacerdotale. L'angelo non è apparso in un momento qualsiasi, ma in questi giorni in cui lui è chiamato ad officiare il culto del Tempio. L'angelo gli appare a Zaccaria non per strada, ma nel Tempio, durante il tempo di preghiera, durante il tempo dell'incenso, cioè il momento principale della preghiera che gli svolge nel Tempio, come per noi la consacrazione. L'angelo non gli appare in un posto qualsiasi, ma gli appare nel Tempio, anzi gli appare sul lato destro dell'altare, dell'incenso. Nel luogo privilegiato, più consacrato, più destra dell'altare. Durante l'ora, non qualsiasi, ma l'ora dell'incenso. L'ora della consacrazione, diremmo noi. Dunque l'angelo appare a una persona privilegiata, un sacerdote, durante un periodo privilegiato, durante il suo turno sacerdotale, in un luogo sacro, nel Tempio, nella parte del luogo più sacra, sul lato destro dell'altare, nell'ora più sacra, nell'ora dell'incenso. Tutto questo è messo in risalto dal racconto evangelico. Lo sappiamo che cosa avviene, che questo angelo annuncia a Zaccaria la nascita di un figlio. Zaccaria benché sappia che nella storia ebraica fatti simili sono già successi, che dei genitori sterili avanti negli anni avessero concepito grazie a un intervento, una grazia del Signore, egli però non crede. Non è un fatto, diciamo così, unico, è un fatto particolare, eccezionale, ma ha dei precedenti. E in quanto osservante, lui dovrebbe conoscere questi precedenti, perché sono fatti che appartengono alla storia sacra di Israele. Ecco perché non credendoci viene, per così dire, punito, diventa muto. Perché egli aveva tutti i motivi, tutti gli aiuti per capire che questo era possibile. Era un fatto strano. Aveva, ripeto. Ora passiamo al caso Maria. Anche qui c'è un'annunciazione che dovrebbe essere, ma molto simile a quella già vista nel caso di Zaccaria. E c'è, ecco in che modo lo stesso evangelista Luca ci racconta l'annunciazione a Maria. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. Non è una città importante al tempo del re Erode, re della Giudea, eccetera. No, questo fatto avviene in un paesino quasi sconosciuto, nella regione più povera di Israele, non la Giudea ma la Galilea, un paesino sconosciuto. Nazaret non ha legami con il re Davide. Questo fatto accade a una vergine, a una ragazza, promessa sposa a un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Marito discende da Davide. La Vergine si chiamava Maria. E Maria né Giuseppe sono sacerdoti. Non conosciamo né di Maria né di Giuseppe la discendenza. Sappiamo che Giuseppe si discende dalla stirpe di Davide. Ma non conosciamo nulla riguardo a Maria. E la stirpe di Giuseppe non è una stirpe sacerdotale, aronne, ma regale, Davide. Non conosciamo le virtù di Maria e di Giuseppe, santi, giusti. Non si dice manco sorpreso, perché nel caso di Zaccaria mi hanno detto molto che le persone giuste, da quale classe discendevano, che ruolo avevano, molto positivi. Di Maria nulla. È una ragazza, promessa sposa, si chiama Maria, basta. Perché dico che è la donna del paradosso? Perché tanto umile e tanto sconosciuta quanto grande, lo capirò in seguito. Qui non mi si dice dove avviene il fatto, dove? In casa, vicino al pozzo, per strada, al mercato, nel tempio, non si sa. Entrando da lei disse, in casa dove lei abitava o stava cucinando, no? Entrando da lei. Attenti, l'angelo appare a Giuseppe e si presenta a Giuseppe come uno che si fa vedere, cioè da Zaccaria. Si presenta a Zaccaria nel tempio come uno, l'angelo, che si fa vedere, è una visione. E si dice che l'angelo entra da lei, entra nel che sta davanti a Maria, quale oggetto estraneo, esterno. Questa realtà di Dio, questo angelo, questa potenza di Dio che si manifesta a Maria, entra in lei, entra nella sua esistenza. Lei. Qui avviene non una visione, ma una fusione, la realtà divina si fonde, entra nella sua esistenza, fonde con lei, entra la sua esistenza. Entrando in lei, disse, Ti saluto, o pieno di grazia. Il Signore è con te. Nulla in Maria, né chi sia, né che tipo sia, che virtù abbia. Ciò che so di lei, e so ora cose grandissime, e Dio ha detto di lei. Ti saluto, tu sei piena di grazia. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. E bene, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, com'è possibile? E rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà da te sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile, perché nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi, solo avvenga di me quello che tu hai detto. E l'angelo lo faccio notare. A Zaccaria appare una visione. E lui vede, è una visione. Nel caso di Maria, un angelo entrò da lei. Non è una visione, non è un qualcosa di esterno, è una presenza divina che entra in lei. Zaccaria vede, è una teofania, vede una presenza di Dio. Sente, udì il saluto. È una teofonia, è un suono, una parola di Dio che entra in lei. Come si dice di Maria? Allegrati, piena di grazia, caire, che carito bene, gioisci. Ecco, quando Dio entra in una persona, questo Dio esalta la persona, la riempie di gioia, le consente di gioire, gioisci. L'uomo manifesta la sua presenza, la sua intimità. La gioia è un segno esterno che indica una pienezza, indica una tranquillità, indica una pace interiore. Permanere in Dio. E può essere della gioia anche quando si è provato, si è perseguitati. C'è perfetta letizia anche nella persecuzione, insegna San Francesco. Perché la gioia non è un fatto puramente emotivo, esterno, esteriore, è un fatto interiore, è un modo di essere, è uno stare nella pace. Perché il Signore è con te, perché il Signore è entrato in te, perché non sei solo. Forse il mare in burrasca, ti sei preoccupato, ma non sei angosciato, perché il Signore è con te. E dunque ti senti gioioso, sereno, nella vera letizia. Il Signore è con te. Non c'è più un Dio che sta al di sopra di te, o che sta all'esterno di te. Il Signore è parte di te. Non c'è più Dio e l'uomo, come due enti separati e distanti. Ma esiste Dio e l'uomo come due realtà che possono intrecciarsi, possono entrare in comunione profonda e perfetta. E questo non grazie all'uomo che merita questo, o che compie un qualcosa che poi gli fa meritare questa intimità, ma grazie alla iniziativa gratuita di Dio. È perché Dio lo vuole, è perché Dio ti concede questa gratuità, questo dono, questa grazia. Il Signore, per sua iniziativa, viene da te, entra in te, diventa parte di te. Il Signore è con te. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Questa presenza è dovuta al fatto che la potenza di Dio, lo Spirito Santo, scenderà su di te. Questo scenderà è espresso con un verbo che indica quel modo con cui lo Spirito agisce nella storia. Ma questo Spirito scenderà su di te mi rimanda a quell'altra frase quando si disse che lo Spirito aleggiava sulle acque, stava sulle acque della prima creazione. E stando sulle acque, aleggiando sulle acque, le ha fecondate. E le acque cominciarono a pullulare di vita, di essere viventi. Il verbo usato, stava sulle acque, richiama il verbo con cui la chioccia cova le uova, per farle germogliare. Da queste uova nascano i pulcini, nascono. Ecco, lo Spirito è colui che sta sulla realtà infondendole la capacità vitale. Come la chioccia infonde nell'uovo la capacità di vita, così anche lo Spirito infonde nell'essere umano questa capacità di vita. È una vera effusione dello Spirito, è una comunicazione dello Spirito, quale fonte di vita. Lo Spirito starà su di te, scenderà su di te, leggerà su di te, ti permeerà, renderà capace di fare un figlio, di germinare la vita. E sotto l'ombra dello Spirito, che la adombra, che la avvolge, che la permea trasformandola da vergine in madre, da donna in genitrice di Dio. Come questa donna, di cui non conosciamo nulla, e che non sembra avere particolari capacità o meriti, in realtà è la persona che Dio si è scelto, per la quale Dio ha operato cose meravigliose. Proprio grazie alla potenza di Dio che si è effusa su questa persona. E ciò che sta per accadere in lei, umanamente non è possibile. Com'è possibile questo? Non conosco un uomo. È qualcosa, penso, che va oltre le capacità umane, che va oltre gli strumenti umani. Come può accadere questo? Non conosco un uomo. E lei ha ragione a domandarselo, perché ciò che accadrà in lei non ha precedenti storici, non è mai successo. È successo che un qualcuno sterile abbia partorito, per il semplice intervento di Dio, abbia potuto partorire lo stesso Dio Altissimo. È una cosa inimmaginabile, che va oltre ogni possibilità umana, ogni immaginazione umana. Com'è possibile? La potenza di Dio si stenderà su di te. E non capisci in cosa consista, cosa voglia dire. E la potenza di Dio agirà su di lei. Renderà possibile ciò che umanamente è impossibile. Di fronte alla fragilità dell'uomo, alla sua impossibilità, Dio può ugualmente agire. Dio non si lascia bloccare dalla nostra povertà. Dio può rendere ricco il povero, può rendere santo il peccatore, può compiere cose meravigliose anche nell'uomo che di per sé è fragile e incapace di scendere con una condizione. Che l'uomo si conceda a Dio, che l'uomo permetta a Dio di compiere il suo disegno di salvezza. La condizione è che l'uomo dia tempo a Dio. Se do il mio tempo a Dio, se offro il mio presente a Dio, questo presente, da presente umano, da storia umana, diventa l'oggi, il presente di Dio, il Kairos, il momento in cui avviene l'imponderabile. Un testo ebraico abbastanza curioso che dice L'angelo Gabriele fu mandato da Dio per far dono della vita eterna a chi avesse un momento di tempo per riceverlo. E l'angelo si mise per le strade del mondo, girò per tutte le strade. Ma dopo aver percorso molte strade, tornò indietro da Dio e gli disse, e gli richiese, ma a quante persone hai fatto il dono della vita eterna? L'angelo rispose a Dio, a nessuno. Com'è possibile? E l'angelo rispose, avevano tutti chi un piede nel passato e chi un piede nel futuro, ma non ho trovato nessuno che avesse tempo, che avesse il piede nel presente, che vivesse il presente. Ecco, Maria è questa unica persona a cui l'angelo poté rivolgersi, perché era l'unica persona che aveva il suo tempo presente da consegnare a Dio. Un uomo non ha molto da offrire a Dio. Non ha sforzi, impegni, meriti da offrire a Dio. Io faccio questo. Ha una sola cosa. Da Dio ricevuto una vita, offre un momento della sua vita a Dio. Offre il tempo presente. Non la vita vissuta finora nel passato, o quella che vivrò, ma la vita di adesso. Cioè questa frazione, ecco, istantanea del mio tempo attuale. Questo posso offrire a Dio. E se io offro questo tempo a Dio, offro me stessa o me stesso adesso a Dio, Dio può compiere in me cose meravigliose. Ecco dunque la apertura a Dio, il consegnarsi, offrire a Dio il mio tempo, non domani, il mio tempo di oggi, il mio tempo presente. Io mi consegno a Dio, il Signore viene a me, il Signore è con me. Maria si domandava che senso avesse un tale saluto. Ma che l'angelo dice a Maria, piena di grazia, rallegrati, il Signore è con te, lo Spirito compirà queste cose in te. Tutto questo per Maria diventa un qualcosa di inaudito, vulnerabile, di incomprensibile. Maria non capisce queste parole, non può capirle pienamente. Rimane sì contenta di quanto le viene detto, ma anche turbata. Si domandava che senso avesse un tale saluto. Rallegrati, piena di grazia. Si domandava, si interrogava sul significato di queste parole. Domandava, si interrogava. L'azione che dura nel tempo. Maria per tutta la vita si è ritrovato grazia presso Dio, che Dio mi ha riempito di ogni grazia. Quando le lascerà Gesù fuori dal villaggio, in una stalla, Maria domanderà in che senso lei è piena di grazia. In che senso Dio l'ha beneficata di grazia? Mi vuole bene, perché mio figlio nasce così? Ti dico che Dio è padre, un padre buono. Perché permette queste cose? Maria si domandava, si è domandata per tutta la vita, in molte circostanze, che senso avesse un... Quando Maria presenterà suo figlio al Tempio, l'ora di vita di Gesù, lo presenterà per consacrarlo a Dio, Maria domanderà che senso aveva e ha un tale saluto. Quando Maria perderà suo figlio nel Tempio di Gerusalemme, anche allora si domanderà il perché, il significato di queste parole. Domandarsi che senso avesse un tale saluto. Perché non fu facile per Maria capire in che modo quell'uomo, suo figlio, poteva essere in quel modo il figlio di Dio Altissimo. In che modo potesse lei, conoscendo quella vita, essere madre effettiva di un Dio fatto uomo. Non è che una volta fatto il figlio poi abbiamo messo da parte ogni dubbio, ormai è fatta. Quell'avvenimento iniziale all'Annunciazione l'ha segnata per tutta la vita. Quelle parole dette allora non furono motivo di gioia e basta, ma motivo di consapevolezza costante. Hai capito allora chi era lei agli occhi di Dio, chi era lei per Dio? E si è chiesta sempre chi sono io per Dio? A quella parola, così densa di significato, a quella parola umanamente inimmaginabile, lei disse il suo sì. Si compie in me ciò che tu hai detto. Questa parola diventi storia in me. Si concretizzi in me. Si avveri, diventi vera in me. Con quel suo sì, avvenne che il grembo diventa l'abitazione di Dio. Dice la frase greca, coelia coilon estin. Il grembo si fa, diventa cielo. La sua esistenza, l'esistenza puramente umana, diventa esistenza che è presenza di Dio. Diventa esistenza che genera Dio stesso. Non sono un semplice uomo che conduce un'esistenza umana, sono un uomo nel quale Dio abita. Sono un uomo che può creare spazio, far nascere, rendere presente Dio stesso. Il grembo diventa cielo. Grazie, si compia quel sì. E Maria sceglie Dio controcorrente. Nel senso che Maria vede la storia e sa come vanno le cose nella storia degli uomini. Il ricco rimane ricco, il povero rimane povero, il perseguitato rimane perseguitato. La sofferenza è inconciliabile con la gioia, perché o si è contenti o si soffre. Questa è la storia dell'uomo. Però Maria va contro la storia. Nel suo Magnificat, Maria dice che Dio ha deposto i potenti dei troni, ha innalzato, ha svuotato i ricchi, ha arricchito i poveri, ha mantenuto fede alla promessa fatta ad Abramo. Per cui questo popolo povero, il popolo di Israele, avrà una speranza, avrà una discendenza, avrà un qualcuno che regnerà, che sarà il Signore. Da questo uomo povero, da questo popolo povero, nascerà il Signore, Adonai. Maria, andando contro corrente, andando contro l'opinione pubblica, proclama il suo Magnificat. Dio in questa storia compie cose meravigliose, perché Dio ribalta la storia, segue un'altra logica, compie il suo piano che è diverso dal piano, dal progetto puramente umano. Quando l'uomo dice il suo sì, la sua storia, il suo regno diventa cielo, diventa luogo della presenza trasformante di Dio, diventa un'altra cosa. E Maria è quella donna che rimarrà serena nel Signore, nonostante le molte prove, nonostante la molta sofferenza. Faccio notare che nella storia dell'uomo, da prima nasce l'uomo, Dio crea l'uomo, poi Dio crea la donna, così secondo la Genesi. Molto si sa, però indica, ecco, una specie di progettualità. Nella storia della redenzione, prima nasce la nuova Eva, Maria, poi nasce il nuovo Adamo, Gesù. Insomma, per dire come Dio stesso cambia la storia, cambia l'esperienza, irrompendo lui stesso dalla storia dell'uomo. Maria diventa madre in un contesto, madre di Gesù, in un contesto di gioia, annuncio dell'angelo, a questo annuncio della bella notizia, da te nascerà un figlio, che tu chiamerai Gesù. Quando Maria diventerà madre dell'umanità dal suo Calvario, bella. Ecco, Maria è colei che diventa madre sia nella gioia di Betlemme, sia nella sofferenza del Calvario. E la maternità è frutto di queste due realtà, gioia e sofferenza, fede e persecuzione. Per noi sono due forze contrastanti, o c'è l'una o c'è l'altra. Per Maria sono due forze che possono essere entrambe accolte nella fede, sia la gioia che la sofferenza. E Gesù è colui che ci ha fatti passare dalla croce alla risurrezione. Lui ha accolto lui stesso, al tempo stesso, e la croce, la sofferenza, e la gioia piena, la risurrezione. Maria ha creduto a tutto questo. Ha creduto a quella parola, ha creduto alla potenza che Dio può esercitare sull'uomo, ha creduto al fatto che Dio può cambiare la storia. Maria ha creduto al fatto che possono coesistere la gioia e la sofferenza, la croce e la resurrezione. Sia perché lei si domandava costantemente che senso avesse un tale saluto, che significato avessero quelle parole, che senso avesse il Vangelo per lei. Ma Maria ha creduto, e non fu facile per lei, perché anche il primo annunzio, tu diventerai madre. Se l'annunzio al tempo stesso lieto, andare sulle cose. Notare che Maria sapeva che se una donna non sposata rimane incinta, perché così stabilisce la legge mosaica, in Deuteronomio 22, versetto 20. Per la fanciulla al momento delle nozze non fosse stata trovata in stato di virginità, doveva essere fatta uscire dalla casa del padre e lapidata dalla gente del villaggio. Carlo Carretto, che fece un'esperienza nel deserto, conta un fatto, lo racconta nel suo libro su Maria, dal titolo Beata te che hai creduto. E commentando la fede di Maria, in questo suo libro, racconta un fatto che lui stesso ha vissuto nei suoi anni trascorsi là, tra i Tuareg del deserto. Dice che là conobbe tante persone, tra cui anche la figlia di un suo amico. E questa è la promessa sposa a un giovane. E quando poi Carlo Carretto reincontra questo suo amico, gli domanda, ma allora tua figlia come sta? Si è sposata? E l'amico, questo perché la figlia aveva avuto un rapporto, donata dal villaggio e sposata. Nel momento Carlo Carretto capisce, potevano avere per Maria quelle parole, la potenza di Dio scenderà su di te e tu darai al mondo un figlio che chiamerai Gesù. E ci penserà Dio a compiere in te questo prodigio. Non è possibile questo, non conosco un uomo, non ha importanza. Ci penserà Dio a compiere in te questo prodigio. Questo fatto che per noi è meraviglioso, quasi fantascientifico. Per Maria era sì un fatto anche per lei imponderabile, meraviglioso, ma era anche per lei un fatto che sapeva a cosa sarebbe andato incontro se avessero scoperto un fatto simile. Ma lui capirà. E questa cosa rimarrà un segreto tra noi oppure potrà essere comunicata anche agli altri, perché è l'opera di Dio, non è un fatto di rischiare la sua vita accettando queste parole. Egli anche come donna non sapeva in che modo comunicare a suo marito questo avvenimento e come condurre una vita coniugale con suo marito avendo appunto accettato che Dio compisse queste cose in lei. Eppure Maria accetta, crede. Ora capisci cosa ha comportato per Maria credere in queste parole, pronunciare il suo fiat. Poi Maria ha creduto prima ancora che la cosa si compisse. Beato tu Tommaso perché hai creduto avendo visto. Beati quelli che crederanno pur senza aver visto. Maria è la prima ad essere beata poiché ha creduto in questo avvenimento prima ancora che si compisse. Beata tu che hai creduto. Cos'è che ha risposto Maria a quelle parole? Compi in me fiat. Però fiat è un termine latino. Quale parola Maria avrà pronunciato in ebraico per dire si compi in me? La parola ebraica non è latino. È un termine ebraico che è rimasto tale quale in ebraico anche nella versione greca, nella versione latina e nella versione italiana. E che gli italiani, pronunciando il così sia, dicono amen. Che dicono quella parola che Maria pronunciò quando disse figlia, si compia. Avvenga in me ciò che tu hai detto. È quella stessa parola che Gesù più volte ha detto sì, o Padre, si compia, o Padre, perché così è piaciuto a te. Cioè, è una parola che indica credo. E amen è una parola che deriva da un verbo che vuol dire fondarsi, appoggiarsi. Amen vuol dire appoggio. Mi fido. Fondo la mia vita su questa cosa. La casa costruita sulla roccia è appunto una casa appoggiata, fondata sulla roccia. Che ha detto il suo amen sulla roccia. Amen vuol dire mi appoggio. Perché questa parola è solda, è vera, è ferma, io posso appoggiarmi. Io, benché traballante, instabile, posso appoggiarmi. Troverò sicurezza in questa parola. Questo vuol dire amen. E Cristo è colui che ha detto sì, ha detto amen. In Lui, dice Paolo, ogni promessa è diventata sì. Cristo è l'obbediente per eccellenza, perché si è fidato del Padre sempre. Lui mi ha dato un corpo con l'incarnazione. Ecco, io vengo, Padre, per compiere, mi fido della tua parola. Questo amen pronunciato da Gesù lo ha pronunciato anche Maria. Si compia, così sia, amen. Mi fido di ciò che hai detto. Mi appoggio a ciò che hai detto. Fondo la mia vita su questa parola che tu hai detto. Si realizzi in me ciò che tu hai detto. Maria credette. E in lei quello che credette si avverò. E crediamo anche noi perché quello che si avverò in lei possa giovare anche noi. Donna di fede, che ha creduto in quella parola, cioè che si è fidata di quella parola, cioè si è appoggiata a quella parola, cioè ha fondato la sua esistenza su quella parola. Senza diventò sicura, la sua casa rimase solida, ferma, rimase in piedi, grazie a quella parola che l'ha rafforzata, l'ha consolidata. Perché anch'io pronuncio il mio amen, cioè fondo la mia vita su questa parola. Senta che questa parola per me è parola vera, parola è ciò che dà sicurezza, che dà gioia, che dà perfetta letizia alla mia esistenza. E se anche fossi sbattuto dalla persecuzione, io rimarrò solido e fermo grazie a questa parola, a cui dico che si accorge che l'uomo di Dio crede quando si capisce da come parla che lui ci crede. Sacerdote è un uomo di Dio, è ministro di Dio. Io, in quanto ministro di Dio, sono chiamato a parlare molto e parlare spesso di Dio e delle cose di Dio. Cioè parlare delle cose, capisci se io credo a ciò che dico. Ma come io parlo? Come io reagisco alle parole che pronuncio? Ci credo a ciò che dico. O se parlo così? Perché lo faccio. E l'uomo ateo, quando incontra me, rimane scosso non per le mie argomentazioni filosofiche, ma rimane scosso, incontrando me, se come si accorge che la mia vita prova emozione quando pronuncio queste cose, quando si accorge che l'uomo di Dio crede alle cose che dice e agisce in un modo particolare quando dice queste cose. Non basta che io creda o che parli di cose di fede, oppure che io faccia sentire di credere alle cose di fede che pronuncio. Un conto è credere, un conto è crederci. Un conto è ammettere delle cose, beh, Dio esiste, hanno anche accadute. Un conto è crederci, cioè fondare la tua vita su queste cose. Un conto è far sì che la tua vita sia come intaccata, contagiata dalla fede, da queste cose. Per cui la tua fede, in quanto contagiata, cioè per cui la tua vita, in quanto contagiata dalla fede, ne esce trasformata in segni particolari. Una gioia, una passione particolare. Perché appunto ho subito il contagio di queste cose. Queste cose non soltanto le affermo, ma ci credo. Ho detto il mio amen a queste cose. E costantemente mi chiedo, mi interrogo sul significato di queste parole. Per dire in ogni situazione il mio amen, ci credo, la mia vita la fondo su questa parola. Questa parola dà senso, contagia, trasforma la mia esistenza. Tempo diventa cielo, diventa presenza di un Dio immortale, trasformato da questa presenza, uisci, rallegrati, il Signore con te. Questo è ciò che Maria ha sperimentato stando con Gesù. Questo è ciò che Gesù ha prodotto nella vita di Maria. Una vita, lo sappiamo grazie a Gesù, che questa donna, non la conoscevamo, in realtà è una donna, in lei c'è presente Dio. E comunica perché contiene Dio. Buone vacanze a tutti. Anzi, buon mese di maggio, che è il mese di Maria. Al prossimo, arrivederci. Ciao a tutti. Al prossimo, arrivederci, perché io ho già preparato dalla mia incoscienza, sono già orato nel prossimo anno. Grazie. Che sa, ha fatto i conti senza l'oste. Poiché penso di esserci ancora. Ecco, sano, è ancora qui a Varese, eccetera, per cui insomma sì. Perché non c'è nessuna, ecco, nessuna avvisaglia all'orizzonte, per cui. Allora, non sapevo che tema scegliere. E dai, tu guarda che sta invecchiando, come tutti invecchiano man mano che il tempo passa, tutti diventiamo stagionati. Lo sai, invecchiando, un po' tentato, no, di ricondurre le cose, no? All'essenziale. Mi sono chiesto, quali sono le parole chiave che mi stanno a cuore? E questi valori essenziali che mi stanno a cuore, com'è che alcune persone significative l'hanno sperimentata, questa realtà che mi sta a cuore? Perciò, come realtà che mi sta a cuore, io ho fissato il valore della conversione. E ogni uomo, insomma, che vuole crescere, maturare, vivere il tempo, insomma, è chiamato appunto, no, a modificarsi, a crescere, a convertirsi. Lo sai, c'è un personaggio che riflette, secondo me, molto bene il nostro temperamento, detto così fuori dai denti, il personaggio Giona, il quale è un profeta, insomma, ha fatto i voti, proprio essendo profeta, non vuole obbedire a Dio, vuole realizzare i piani di Dio secondo la sua logica, le sue convinzioni. Perciò quando Dio gli dice, fa così, lui le inventa tutte per fare il contrario, per fare il testo suo. Capisco dal suo comportamento cosa vuol dire per lui, per me, per te, convertirsi. Ora ha un suo modo di pensare e di progettare la vita. Non vuole adeguarsi al piano di Dio. E così appunto ripenso la sua conversione, forse troverò anche per me e con qualche elemento utile per capire meglio questa parola chiave, che mi sembra essenziale nell'esperienza dell'uomo. Seconda parola chiave per me è il tema della fede. Viviamo in un mondo che non è più cattivo di altri mondi o di altri tempi, però che ha meno fede, ha più fiducia in se stesso e meno fiducia in Dio, perché di Dio non sa che farsene, ci campa bene ugualmente anche senza Dio. Stava così male che forse, ecco, una qualche ricerca di Dio poteva anche essere giustificata. In questo mondo autosufficiente che si ritiene maturo, cosa vuol dire in questo mondo credere? E per capire un po' cos'è la fede, mi sono rifatto due esperienze vissute. A parte Leo, il quale crede in quanto ha bisogno di crederci, è un cieco. E appena viene a sapere che sta passando Gesù, lui con grande slancio, con passione, non così, insomma, beh, ci penserò, vedrò in Dio, con grande slancio si butta a capofitto. Dunque, fede come passione. Passione per avere ciò di cui si ha bisogno. Poi la fede di Giacobbe, cioè di un uomo che ama stare con Dio. Anche lui, insomma, vuole essere lui e stabilire cosa Dio deve fare e quando fare. Perciò Giacobbe incomincia a credere in Dio quando accetta di lasciarsi vincere, sconfiggere da Dio. Fede per me non solo come slancio, ma anche come accettare che Dio abbia la meglio, cioè scoprirmi ignorante di fronte a Dio. Scoprirmi come Pietro, nella pesca miracolosa, peccatore, valuta da me, o Signore, perché sono un peccatore. Mi ritengo veramente un incapace. Lascio credere in un Dio che ha vinto su di me, che mi ha vinto. È un'esperienza che per me è sempre magica, l'esperienza di Francesco. Quale conosce se stesso e conosce Dio grazie alla fede. Per lui la fede è una autocoscienza, è un sapere chi è lui, Francesco, e chi è Dio. Dunque, che senso ha la vita? Come vale la pena spendere questo tempo, spendere la vita? Per chi spenderla? Dice se stesso e Dio e il senso della vita grazie alla fede, che non è un andare in chiesa, ma un capire il significato profondo della vita. Lo costerà per due volte Francesco, come esperienza personale e come suo insegnamento. Ultimo argomento, sempre come risvolto della fede, fin quando le cose vanno bene è anche facile credere, fondare la mia casa sulla roccia, ma quando le cose vanno male, riuscirò ancora a fidarmi di questa roccia, di questo Dio? Dunque il tema, ricordati del tuo Signore, pensa a Dio, anche nel tempo della prova. Perché pensare a Dio, rivolgersi a Lui quando le cose, insomma, vanno bene, cioè quando le cose vanno male, è molto facile, ma quando io sto bene e posso fischiarmi di Lui, è allora che io devo rivolgermi a Lui. Dunque, qual è la prova più grossa? Non è la sofferenza, non è la morte. La prova più grossa che mette in crisi la mia fede è la mia autosufficienza. Io sto bene. Ci penso io la mia vita. Beh, trovo uno spazio anche allora per Dio. Poi come ultimissimo argomento, che cosa Cristo risorto affida a me come missione? Allora il Cristo risorto, perché appunto è un Cristo che ha già subito la morte, la prova, e ora ha sconfitto la prova, ma mediante la risurrezione. Questo Cristo che è morto ed è risorto consegna a me discepolo alcune cose, che dunque sono importanti per la mia vita. Ecco, di queste parole chiave, conversione, fede e testimonianza, noi parleremo nel prossimo anno, a cominciare dal 17 di ottobre di quest'anno, fino al 15 maggio del prossimo anno. Sempre a Dio piacere.